Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Oggi, 10 febbraio, ricorre il 75esimo anniversario della morte di Papa Pio XI, al secolo Achille Ambrogio Damiano Ratti, 259esimo pontefice della storia dal 1922 al 1939. In particolare, Pio XI è ricordato per aver stipulato l'11 febbraio del 29 il concordato tra la Santa Sede e lo Stato italiano, i cosiddetti patti lateranensi, di cui quest'anno si celebra l'85esimo anniversario. Con questo accordo Pio XI creò lo Stato della Città del Vaticano. Ma Papa Ratti è ricordato anche per aver voluto la Radio Vaticana che state ascoltando in questo momento. Il 12 febbraio del 31, nel nono anniversario dell'inizio del suo pontificato, presentato da Guglielmo Marconi, Papa Ratti inaugura la stazione della Radio Vaticana, inviando a tutti in lingua latina il messaggio Qui Arcano Dei. E Papa Ratti è ricordato anche per aver condannato apertamente tutti i totalitarismi del Novecento: fascismo, comunismo, nazismo. Proprio la settimana scorsa, nell'occasione del 15° anniversario di fondazione del Centro Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI, nell'85esimo dei Patti Lateranensi, nel 75esimo della morte del Papa di Desio, nelle giornate di venerdì 7, sabato 8 e domenica 9 febbraio si è svolta l'ottava edizione del convegno Pio XI e il suo tempo. Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto di Radio Vaticana Italia. Saluto e ringrazio Vittorio Rossi che ha la parte tecnica. Ci sono Patrizio Ciprari, Andrea De Angelis in regia, Fabio Colagrande con voi al microfono. Dunque, in questa giornata importante in cui si ricorda la scomparsa di Papa Pio XI, il Papa che ha voluto la Radio Vaticana, noi cerchiamo di approfondire alcuni tratti della biografia di questo pontefice con due ospiti che sono in linea con noi da Milano, che io ringrazio molto. Saluto subito Monsignor Ennio Apeciti, storico della Chiesa, docente alla Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale e che fa parte proprio del Comitato Scientifico del Centro Internazionale di Studi e Documentazione Pio XI a Desio. Monsignor Apeciti, buon pomeriggio, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio a lei e agli ascoltatori, grazie dell'invito.
Monsignor Apeciti è stato tra i partecipanti proprio all'ottava edizione del convegno che abbiamo poco fa citato e ha partecipato a questo convegno anche Don Umberto Dell'Orto, docente di storia della Chiesa e archivista al seminario di Milano a Venegono. Don Umberto, buon pomeriggio anche a lei.
Altrettanto e altrettanto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Don Ennio Apeciti, si dice, quando si parla di Papa Ratti, anche considerando che gli studi che riguardano la sua biografia, grazie all'apertura degli archivi vaticani, sono abbastanza recenti, che sia stato un Papa un po' dimenticato, un po' ignorato dalla storia. Si può dare questa definizione?
Beh, potremmo dire di sì, dal punto di vista della storia ufficiale, soprattutto perché è schiacciato poi dalle vicende di Pio XII e dai papi successivi. Mi sembra però che lo si stia scoprendo sempre più come un gigante, forse tra i giganti della storia della Chiesa del Novecento.
Ecco, una biografia molto ricca, un'attività come ricercatore, come bibliotecario molto intensa, ma poi possiamo ricordare quando si spostò sul profilo pastorale, la sua attività fu lo stesso molto, molto importante, perché quando finì la Grande Guerra e i vescovi della Polonia finalmente libera chiesero al Papa, rappresentante della Santa Sede capace di difendere i diritti del popolo cristiano, Benedetto XV inviò proprio il bibliotecario Achille Ratti, e poi torna in Italia, per breve tempo diventa arcivescovo di Milano e poi diviene Papa. Un Papa che riesce in pochi anni, 17 anni di pontificato, addirittura a scrivere qualcosa come, se non erro, 26 encicliche, dico bene?
È stato un uomo inesauribile. D'altra parte mi piacerebbe aggiungere che fin dall'inizio, quando è nunzio in Polonia e organizza quella rete di assistenza che è stata grandiosa mentre la fame dilagava in quelle terre, poi in quella che poi chiameremmo l'Unione Sovietica, lui operò in sintonia con Benedetto XV per sovvenire appunto ai bisogni, pensi, di 500 campi di assistenza per i bambini e gli affamati di quel tempo. E quindi un uomo che seppe conoscere fino a fondo cosa può provocare la guerra e la sua violenza.
Ecco, quale tratto della sua dimensione pastorale, Monsignor Apeciti, secondo lei è il più rilevante?
Io amo dire che è stato il coraggio della verità e l'incitare a impegnarsi. Intendo dire questo, quando fu arcivescovo per pochi mesi, con tutte le forze volle per esempio sviluppare l'Università Cattolica di Milano, l'opera grande che gli fece, e così pure da Papa l'importanza che gli diede appunto tutto quello che la cultura, pensiamo solo appunto ai musei vaticani, alla Pinacoteca, a quello che fece per sviluppare questa realtà. E accanto a questo proprio l'indicare esempi, sarebbe bello citare tutti i santi che lui fece, il grandioso anno santo del 25, l'altro anno santo della redenzione del 33, che era finalizzato evidentemente anche a incitare la santità e la missione. Non a caso l'anno del 1925, l'anno santo, si è concluso o ebbe come caratteristica la famosa mostra missionaria, che oggi è di fatto ancora la parte, il settore appunto missionario etnologico dei musei vaticani, per dare l'importanza.
Vorrei chiedere ecco anche all'altro nostro ospite, Don Umberto Dell'Orto, quale tratto pastorale di Papa Ratti la colpisce di più?
Ma Don Ennio ha già risposto in maniera molto appropriata. La sua capacità, si tratta di specificare quanto ha detto Don Ennio, di confrontarsi con le grandi problematiche che interessarono il suo pontificato, che furono le problematiche che stanno al cuore del XX secolo, la relazione con gli stati totalitari, il che voleva dire la difesa della dignità delle persone, la capacità di interagire sempre con la cultura, ha richiamato Don Ennio, ma lui ha anche avuto la capacità di rimanendo fedele a quello che era stato prima di essere Papa, di spingere, di favorire anche lo sviluppo della cultura a livello alto. L'Accademia Pontificia delle Scienze ha avuto in lui un grande fautore. La capacità di saper valorizzare i mezzi che le scienze moderne offrivano. Voi della Radio Vaticana siete un esempio sotto questo aspetto. Quindi veramente un uomo che si confrontò con le problematiche del suo tempo, dando delle risposte che erano risposte chiare e che quindi sollecitavano gli interlocutori ad interagire.
Ecco, Monsignor Apeciti, non si può non ricordare la coraggiosa azione politica che Pio XI svolse in difesa dei valori cristiani in anni, ricordiamo che fu pontefice tra il 22 e il 39, in anni in cui predominavano i regimi del nazismo e del comunismo, ecco, del nazismo e del fascismo in Italia. Ecco, da questo punto di vista lei ha tenuto un intervento nell'ultimo convegno che si è svolto a Desio proprio su Pio XI, l'osservatore romano e il fascismo. Cosa lega la coraggiosa azione pastorale di Papa Pio XI negli anni del fascismo al quotidiano ufficiale della Santa Sede?
Sì, se permette mi piacerebbe, così completi il pensiero di prima e così mi collego con Umberto, come cifra sintetica, prima di quella risposta, non dobbiamo dimenticare che Pio XI fece in pochi giorni, pubblicò in pochi giorni tre grandiose encicliche che non dobbiamo mai dimenticare, no? La Mitbrennender Sorge, che appunto è sempre interessante perché è datata 14 marzo, anche se poi fu letta il 21 marzo nelle chiese tedesche, perché 5 giorni dopo, il 19 marzo, sarebbe comparsa, ma in latino, la Divini Redemptoris. La Mitbrennender Sorge era contro appunto il nazionalsocialismo, la Divini Redemptoris contro il comunismo, ed è interessante, veniva prima la condanna in tedesco immediatamente percepibile del nazismo e dopo in latino, quindi ci vuole il tempo della traduzione, quello del comunismo. Mi ha sempre fatto pensare al coraggio leonino quasi di questo Papa, così arrivo a quello che dicevo. Il fascino dell'osservatore romano, e qui bisogna elogiare proprio questo quotidiano, è che io ho usato questo schema, e sin dall'inizio mostra un'attenzione puntuale. Quello che mi ha colpito è vedere come tutti i giorni, e sin dal gennaio 22, segue costantemente le vicende che ci sono, le violenze fasciste contro comunisti, contro comuni, contro associazioni, non ne perde una, ovvio, le elenca costantemente, addirittura fa una rubrica, no? È bella, il titolo era Fascisti, Socialisti e Comunisti ogni giorno aggiorna. Proprio questa attenzione, molto rispettosa ma puntuale, decisa.
In che anni siamo, Don Ennio?
Siamo nel 22, proprio all'inizio, quindi addirittura pensi a gennaio 22, quando ancora non si capisce la situazione che si va creando. Dopo è molto bello che proprio in quei primi mesi, quando l'Italia entra in quella situazione triste che poi porterà alla marcia su Roma, in agosto lo splendido messaggio che il Papa invia appunto ai vescovi italiani per appunto opporsi alle violenze dilaganti, per richiamare, scuotere, e appunto l'Osservatorio Romano diventa loro lo strumento che il Papa usa per scuotere le coscienze. E dopo si sale fino a qua, è molto interessante che lo stesso giorno della marcia su Roma il Papa pubblica subito un biglietto quasi ai vescovi italiani per scuoterli, impegnarli a operare. Questo direi, proprio per rimanere breve, costante per tutto il pontificato, e pur cosciente del bisogno di equilibrio, di rispetto, le trattative per il concordato, e si accennava appunto anche alla grande opera che lui fece, furono evidentemente delicate, più volte interrotte, ma poi mi porto avanti perché dopo il concordato sappiamo che Mussolini cercò subito comunque di approfittarne, e allora divenne intransigente di nuovo il Papa, non tollerava che si schiacciasse, come diceva prima Don Umberto, la dignità dell'uomo, e su questo era pronto a lottare proprio come un leone ruggente. Lo difese in tutti i modi possibili, facendo pubblicare sempre con puntualità tutti gli interventi che faceva a difesa dell'uomo. Penso, e non solo appunto a quello che disse poi dopo il concordato, quando si cercò di imbrigliare la situazione, ma alla grandiosa opera del 31, quando Mussolini cercò di sciogliere l'Azione Cattolica. E poi, se permette, salendo velocissimamente, quando l'Italia sprofondò nelle leggi razziali 37, allora veramente l'opera addirittura precedente e previa, quando viene a sapere appunto che si sta preparando questa manovra politica, già l'Osservatorio Romano pubblica articoli sempre più frequenti di condanna, senza ovviamente dire quale sia la finalità perché non è ancora ufficiale, ma poi appena avviene pubblicato il Manifesto della Razza, per esempio, subito la condanna, con parole anche pesantissime, proprio tacciando di ignoranza coloro che hanno pubblicato questo manifesto, e poi su, sino a che ordina che sia pubblicata sempre ogni suo intervento, e quando appunto il 13 novembre del 37 il Cardinale Schuster, per suo ordine, per ordine del Papa, tenne un'omelia famosissima, no, in cui condannava come eresia il razzismo, e il fascismo confiscò, sequestrò tutte le copie dell'Italia, il Papa ordinò che fosse mandato a tutti gli abbonati l'Osservatorio Romano perché continuassero a seguire la verità. E non so, mi fermo qui perché è affascinante essere trascinati dal vedere quanto fu difensore della dignità dell'uomo qualsiasi essere umano, appunto, perché non era importante essere cattolici, era importante essere uomini rispettati dai poteri e dalle dittature.
E quanto era coraggiosa la sua azione come pontefice in quegli anni? Questo veramente, forse, come dicevamo all'inizio, è un tratto che solo questo meriterebbe, meriterebbe una maggiore attenzione da parte degli studiosi, anche dell'opinione pubblica, esatto, sulla vita di questo pontefice. Ma apriamo un'altra finestra, torniamo un po' indietro nella biografia di Achille Ratti, quando era un sacerdote, studioso, ricercatore in biblioteca, perché Don Umberto Dell'Orto, che è sempre in linea con noi insieme a Monsignor Apeciti, al convegno di Desio della settimana scorsa è intervenuto su un aspetto biografico che è stato un po' trascurato di Achille Ratti, e cioè il suo umorismo, e davvero nel suo intervento ha messo insieme una serie di riferimenti che sono contenuti poi in missive e comunicazioni di tipo tecnico, appunto quando Achille Ratti comunicava con i suoi colleghi ricercatori o studiosi, che dimostrano un grande senso dell'umorismo, ma attenzione, non l'umorismo di cui parliamo noi oggi o quello che può essere la battuta quotidiana, ma un umorismo arricchito di radici culturali, la Divina Commedia, i Promessi Sposi, e soprattutto una capacità di giocare con le parole, dei motti tratti di spirito che dimostrano una personalità anche molto singolare. Ci vuole sintetizzare un po' questo aspetto, Don Umberto?
Sì, leggendo quanto è stato pubblicato delle sue lettere, delle sue cartoline, dei suoi biglietti, emerge in maniera massiccia, costante, questa sua capacità che ha, come ha detto lei, le proprie radici nei riferimenti culturali, nella capacità fortemente intellettuale che aveva Ratti, quindi era un umorismo che faceva emergere tante finezze. I frutti di questo umorismo furono vari, mi sembra che sono due da mettere in rilievo in questa comunicazione. La prima, la capacità in un mondo ultra specialistico, come era quello degli studiosi con cui egli entrò in comunicazione, di sapere portare una ventata di umanità attraverso queste sue battute, queste sue sottolineature, queste sue prese di posizione finemente satiriche. E l'altra capacità che ebbe Pio Achille Ratti attraverso il suo umorismo fu quello di far vedere un aspetto poco noto della cultura, cioè chi veramente arriva a comprendere, ad avere l'intelligenza sulle cose, vede quell'aspetto della realtà che il più delle volte è nascosto, che è appunto l'aspetto della realtà che è legata alla visione umoristica.
Ecco, trapela da queste note, da questi biglietti, da queste lettere anche una grandissima umiltà, cioè spesso c'era molta autoironia in Achille Ratti come studioso, che minimizzava il suo lavoro di studioso, di ricercatore.
Sì, questa diciamo è il risvolto personale, è l'esito personale del suo senso dell'umorismo, quello come del resto è chi veramente ha il senso dell'umorismo, anzitutto ha l'umorismo su se stesso, diciamo, l'umorismo molto aiuta a individuare la giusta misura di se stessi. Faccio un esempio, scrivendo a colui che è stato uno dei suoi interlocutori più frequenti, Francesco Novati, presenta un suo scritto in questi termini: anzitutto la ringrazio confuso e commosso delle cure veramente materne che la dedica al mio marmocchio, ossia Scarabocchio. Quindi questo modo di ridimensionare la produzione della sua attività di ricerca e culturale, ma soprattutto la capacità di ridimensionare, di non prendere troppo sul serio se stesso. Ora ecco, questo aspetto è da comporre con un altro che è conosciutissimo di Achille Ratti e soprattutto di Pio XI, cioè la sua personalità fortemente autoritaria. Ora, come le due cose si compongano, il suo senso dell'umorismo che aveva, lo portava come risultato, come frutto personale, ad avere questa visione che ridimensionava se stesso, a questo suo porsi in maniera autoritaria, soprattutto da Papa, beh, questo sarà un'indagine che penso occuperà per i prossimi anni lo studio e le valutazioni da parte degli storici.
E per avere un altro esempio, nell'intervento di Don Dell'Orto si cita il testo di una cartolina che Achille Ratti inviò a un amico che era in villeggiatura a Bellagio sul lago di Como, e Achille Ratti, il futuro Papa, gli scrive: ho chiesto notizie di lei, ma ho saputo che lei sta molto bene, però io sono persuaso che lei sia malato, che abbia la campagnite e la quale, che della peggior specie, certo, bellagite spietata. Insomma, quindi anche una capacità creativa letteraria non comune, insomma, che colpisce.
Sì.
E vorrei sapere cosa pensa di questo intervento di Don Umberto Dell'Orto, Monsignor Apeciti, come conoscitore proprio della biografia di Papa Ratti.
Beh, appunto, io devo elogiare Don Umberto perché con finezza e con proprietà ha saputo scandagliare un aspetto, appunto, come diceva giustamente lui, che è ancora più riservato di un Papa che va riscoperto. E tante volte si presenta appunto l'uomo autoritario, l'uomo che ha saputo essere forte e tenace nel difendere la libertà, intervenne proprio verso tutti, non solo, io ho parlato prima delle grandi omelie, sarebbe bello ricordare come si interessò del rapimento di Giacomo Matteotti, subito fece pubblicare notizie costanti su quello, accanto per l'uomo che è attento, attento alle persone, forse il vero, la vera vena che Don Umberto poi ha sviluppato con finezza, come sa fare sempre, è proprio quella vena di attenzione alla persona, al singolo, per ogni persona è la parola giusta, il riferimento giusto, in modo che chiunque si trovasse comunque capito, è l'uomo che rifletteva sulle situazioni e sul mondo, però anche immerso nella fede. A me piacerebbe sempre ricordare che proprio nel suo ultimo discorso ai cardinali, nel Natale del 38, concluse così il suo discorso, no? Il buon Dio si degni di illuminare le intelligenze e muovere i cuori nel senso della verità e della giustizia, che sono anche le sole vere e solide basi del benessere degli individui e dei popoli. E qui forse c'è la sintesi, con l'uomo sereno, forte, che offre la sua vita, ma è immerso in una profonda contemplazione, una roccia nella fede, che forse potrebbe servire anche a noi.
E vorrei
Certo, Don Umberto,
brevemente per far partecipi gli ascoltatori e le ascoltatrici della definizione sintetica che Achille Ratti diede di se stesso in un momento importantissimo della sua vita, cioè quando ormai stava diventando nota la sua nomina da arcivescovo di Milano. Egli, scrivendo a un'altra grande personalità dell'epoca, che da lì a poco avrebbe inaugurato l'Università Cattolica di Milano, cioè il padre Agostino Gemelli, di sé dice questo: questo povero resto di povera vita. Questa era la consapevolezza che Achille Ratti aveva di sé, anche attraverso quel senso dell'umorismo che sempre lo ha accompagnato.
E che non perse mai, perché va detto, la offrì ancora nel settembre del 37 e del 38, anzi scusate, sperando che la sua vita potesse valere per salvare la pace ancora nel mondo.
E noi speriamo, come persone che lavorano per la Radio Vaticana, di aver ereditato anche il senso dell'umorismo di Papa Ratti, perché
il coraggio della verità.
Soprattutto. Grazie davvero a Don Ennio Appeciti, storico della Chiesa, Facoltà Teologica Italia Settentrionale, Centro Internazionale di Studi e Documentazione Pio X. Monsignor Appeciti, grazie per averci ricordato Papa Ratti oggi.
Grazie di cuore a tutti.
E grazie anche a Don Umberto Dell'Orto, docente di storia della Chiesa e archivista al seminario di Milano a Venegono. Don Umberto, buon lavoro, grazie.
Grazie anche a lei. Grazie, buon lavoro ancora.
E chiudiamo questa trasmissione nel 75° anniversario della morte di Papa Pio X, al secolo Achille Ratti. Fabio Colagrande vi ringrazia per l'ascolto, restate con noi.